Allora, tra poco andiamo anche su una vicenda che abbiamo toccato ieri con Massimo Brambati, però datemi un attimo di tempo, continuano a votare i migliori allenatori Pioli, Tudor e Spalletti ad esempio, poi penso che la tensione nasce dal risultato di 5 anni fa, ma la Svizzera è un avversario modesto, oltretutto con defezione già all'andata l'avremmo asfaltata se prendevamo la porta. Ma a me preoccupa una cosa solo, adesso se dico questo magari è una cosa brutta, però simpaticamente diciamo. In questa giornata ha annunciato il ritiro Ventura dal mondo del calcio. No, vabbè, così la metto lì.
Ma era necessario dirlo oggi.
Lo so, però l'ha detto oggi. Che faccio? Non lo dico.
No, perché, però dai, no, dico, era necessario.
Ha fatto pure delle cose importanti. Dai.
Sì, vabbè, è stato c'è la macchia delle,
purtroppo. Sì. Non mette queste cose. Ecco. Allora, adesso chiederemo anche agli ospiti i tre peggiori. Ci sono anche degli altri audio, altri messaggi. Piano piano li recuperiamo tutti. C'è una domanda che viene fatta da Edo da Novara. Però nel ripresentare tutti quanti, Pier Vincenzi, Brambati, Tacchinardi, che ci sono, si aggiunge, lo abbiamo proprio disturbato al volo, ma al volo perché è impegnato, ma ci teneva, ci ha mandato anche una bellissima foto per fare un ricordo di Giampiero Galeazzi, Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora Antonio, noi abbiamo la tua foto che abbiamo già messo così in video, in TV, e chi ci sta guardando, con un Galeazzi che ti intervista. Ma è una festa questa, che cos'è? Dove tu sei vestito?
Erano i tornei estivi che organizzavano ovviamente ex calciatori, poi c'erano giornalisti, spesso in Sardegna, nei villaggi importanti, e quindi io con lui facevamo un doppio incredibile. Io servivo e lui di solito concludeva, mi diceva: Adige, metti la prima perché poi ci penso io.
Grande. Perché giocavate a tennis, che grande.
Sì.
Senti,
ricordo di una persona, veramente si dice sempre, no, quando magari va via un personaggio, ma lui veramente era buono, persona buona. E quindi è rimasto sempre umile, 42 anni in Rai, proprio per il suo modo anche di, per certi versi anche un po' l'ha cambiato, no? questa forma anche, diciamo, di enfasi che ha trasmesso soprattutto nello sport che lui poi ha praticato, cioè il canottaggio, ma anche nel calcio, cioè entrava dentro il cuore di tutti, era l'anima pulsante di un calcio che ovviamente adesso sarebbe è completamente diverso, e lui trasmetteva questo. Ricordo anche proprio l'ultima partita a Bergamo dello scudetto nostro, che va dalla panchina di Bagnoli con quella naturalezza, con quella leggerezza e poi con quella simpatia.
Sì, erano veramente, lo vedevi arrivare ovunque. E ti ricordi qualcosa in particolare di quel momento dello scudetto del Verona, Antonio?
Ci ha preso un gavettone della Madonna.
È vero, era sempre tutto bagnato, era una roba pazzesca.
Però lo viveva con leggerezza, con contentezza, perché ovviamente lui penso fosse stato tifoso della Roma. Però trasmetteva.
No, della Lazio, non dico così perché qui dopo è tifoso della Lazio.
Chiedo scusa, mamma mia, non mi ricordavo.
Però
dove andava era, insomma, trasmetteva questa forza, questo senso diverso che ora non c'è, inutile dirlo.
Sì.
Qualcosa di particolare era lui.
Antonio, noi ti salutiamo perché sarà impegnato per questa sera pure, ti chiedo un commento veloce sulla partita e poi ti salutiamo, e ti salutano anche Alessio Tacchinardi, Brambati, Pier Vincenzi, che sono tutti qua.
Io ho un grande affetto a tutti. Beh, la partita che Mancini ha detto la partita dell'anno, ovviamente l'allenatore loro Iachin ha cercato nei commenti pre-gara di creare un po' di ansia, un po' di situazioni diverse, però credo che Mancini, proprio il suo slogan è sempre stato quello: serenità, divertirsi, è normale un atteggiamento di aggressività e gestione della partita e soprattutto del gioco, perché se noi giochiamo come sappiamo, la Svizzera è un concorrente sempre molto delicato per noi. Non credo sarà quella di giugno, e sarà sicuramente tipo quella di Basilea a settembre, e dove Iachin ha cambiato sia il modulo sia anche l'atteggiamento, però ricordiamoci, a noi ci manca Chiellini Immobile, loro ne mancano 7, e quindi insomma siamo favoriti, però sappiamo che nel calcio, soprattutto queste partite, bisogna avere, oltre che a livello del gioco, di personalità, ci vuole un qualcosa in più. Però 52.000 sono tanti oggi.
Sì, veramente, grande bella serata. Antonio, grazie e buon
grazie
lavoro.
Grazie.
Tanto, buona telecronaca.
Allora, ritorniamo un po' a noi. Alessio Tacchinardi, riparto da te. Invece i tre che ti hanno deluso in questo avvio di allenatori? Allora, voglio vedere dove vai.
Non posso anche perché faccio l'allenatore, so le difficoltà clamorose di fare questo mestiere, dire chi mi ha deluso. Posso dire magari chi ha reso meno, no?
Chi ha reso meno, dai, chi ha reso meno, hai ragione, mettiamola così.
Dalle aspettative iniziali, perché insomma ogni allenatore vorrebbe fare il massimo, se non riesci c'è magari qualcosa che non va e non è facile, perché veramente è il mestiere più difficile che c'è. Allora, parto da... allora, non posso dire Allegri perché è primo in Champions League e quindi insomma ha fatto benissimo in Champions League e un po' meno in campionato, ma sono convinto che la tira fuori perché è un attore troppo forte, troppo esperto, troppo, e quindi troppo vincente di non riuscire a tirar fuori il massimo. Quindi oggi sono un po' dispiaciuto da D'Aversa perché lo reputavo comunque un attore che ha una squadra comunque importante. E non tre, ne dico due perché l'altro speravo che facesse molto meglio a oggi, è Dionisi del Sassuolo, perché lo seguo da tanti anni, ha sempre fatto benissimo, pensavo, ecco, non so, che 3, 4, 5 punti in più, diciamo che quei due che hanno un po' reso meno sono loro, però gli altri onestamente non saprei, questi qua sono i miei due.
Sto per andare a presentare un altro ospite tra pochissimo per una questione che abbiamo toccato ieri con Massimo, però faccio velocemente il giro con Pier Vincenzi. Chi ha reso meno a tuo giudizio come tecnici in questo momento?
Fino a questo momento? Se devi valutare qualità rosa messa a disposizione, punti e quello come identità che a me piace andare sul campo, ti dico che Mourinho, per come ha trattato certi calciatori, non mi è piaciuto, poi nessuno gli ha dato quello che si aspettava. I punti sono pochi, 6 in meno a Fonseca e il gioco non si vede, quindi ti dico Mourinho. Ma Zarri non ha dato quella sterzata a Cagliari che ci si aspettava e soprattutto praticamente si affidano solamente a Joao Pedro oggi. Se viene a mancare Joao Pedro per 2 settimane il Cagliari è veramente messo male in questo momento. Vediamo se con l'esperienza, come ha detto Alessio, questi grandi allenatori tirano fuori il coniglio dal cilindro, però ha veramente fatto fatica tutte le partite che ha giocato non ne ha meritata una, perché poi bisogna vedere pure questo, non solamente quello che si ottiene ma anche ciò che si merita. Lui non ha meritato mai sul campo. E poi ci metto Allegri, non tanto perché in Champions ha fatto veramente bene, 18 punti sono pochi, ma non tanto per i punti, semplicemente perché dopo 3 mesi ancora non conosciamo la Juve. E a me dispiace, lo dico, poi sento anche Brambati che ne pensa e Tacchinardi, di questo Rabiot a sinistra. Non trovo una cosa che ti fa dire, ma perché gioca lì Rabiot? Cioè, tanti ne ha, non ha passo, non ha uno contro uno, non ha imprevedibilità. Perché? Nessuno glielo domanda chiaramente, però secondo me quello è proprio un errore tecnico, però sicuramente poi questo allena in Serie A, io no, quindi saprà lui. Però lo dovrebbe anche spiegare, perché quella è una cosa difficile da capire.
Allora, sento Brambati e poi andiamo a presentare l'ospite che ci sta sentendo e lo introduciamo subito. Massimo.
Sì, quelli che mi hanno deluso sono tre e mi dispiace che due sono amici, ma li devo mettere dietro la lavagna, soprattutto uno, perché mi aspettavo molto di più da lui, che è Mazzarri. Perché quando è arrivato al Cagliari c'erano veramente i presupposti perché si potesse fare bene, perché la squadra comunque per lottare c'è, e invece non mi ha mai dato l'impressione che possa uscire da queste sabbie mobili in cui si è ficcata, ed è Mazzarri appunto. Il secondo è D'Aversa, che conosco molto bene e insomma da lui mi aspetto qualcosa in più, perché secondo me è un buonissimo allenatore. E poi vabbè, mi aspettavo tantissimo da Mourinho, in parte quello che mi aspettavo si è visto, in parte no, ma diciamo che sono deluso non tanto dai risultati, cioè troppo facile dire ha perso 6-1, pareggiato 2-2 con quella squadra norvegese. No, io dico nella gestione di un qualcosa a livello di gruppo, è sempre stato uno che ha difeso i propri gruppi. Oggi non so come mai usa l'utilizzo dell'attacco, non so perché, attacca i giocatori, attacca i giovani, attacca, insomma, li ha attaccati un po' forse a random così, e non ho capito se l'ha fatto inizialmente per buttare pressione addosso alla società, però insomma attaccare i giovani e attaccare quelli che dici che non sono forti, o che, attenzione, perché è un rischio
perché
se
sì.
uno di questi qua poi diventa un grande, poi se la ricorda questa cosa che hai detto tu, non è che gliel'ha detta il racchetta palle,
certo. Attenzione, assolutamente. Quindi tu dici, soprattutto indichi la gestione del gruppo. Andiamo a presentare un altro amico che si unisce, perché ringraziando Massimo Brambati di questo aggancio, per così chiarire un attimo una situazione. Tra l'altro ci sono anche degli aggiornamenti in merito alla cosa che avevamo accennato ieri sul fondo PIF relativo all'Inter, però andiamo a presentare
il senior partner di Azimut Capital Management. Parliamo un po' di quello che succede tra Inter e fondo PIF con Roberto Ricci. Benvenuto Roberto.
Ciao Roberto. Grazie.
No, buongiorno. No, grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati innanzitutto.
Sì, dobbiamo ringraziare anche Massimo Brambati che ci ha fatto così un po' da mediatore in questo contatto, quindi lo ringraziamo tantissimo. Ieri...
Lo ringrazio, poi lo farò anche personalmente in privato, lo sento ogni tanto al telefono, chiaramente.
Allora io vi riporto...
Ogni tanto. Questa è una battuta, no? perché è una battuta, quindi io mi sveglio con i messaggi di Roberto Ricci su tutta la gestione finanziaria che ho con lui . E quindi io mi sveglio tutte le mattine con una sua chiamata, un suo messaggio. Io non posso dormire, io alle 8:30 sono sveglio sulle aperture eccetera.
Speriamo che siano sempre dei buoni risvegli.
Appunto, scusa, ti introduco nell'argomento. proprio ieri lui mi ha svegliato scrivendomi: preparati che l'Inter va al fondo PIF, che ne diventano proprietari. Quindi io poi mi ha detto che la trattativa era avanzata. Da lì ho detto questa cosa, io sono atterrato perché avevo preso un aereo e mi sono trovato sommerso di chiamate di siti e televisioni legate all'Inter, legate a situazioni che riguardano il club nerazzurro, ecco.
Io però vi riporto, Roberto, questa notizia che sta circolando, che tra l'altro la trovate su molti portali e su molti siti. La prendo al volo: il fondo PIF chiude il discorso, e ti riporto un virgolettato: non più interessati all'Inter, Serie A disastrosa. Abbiamo parlato con Inter e anche con Milan, è vero, ma il problema è legato alla struttura disastrosa del campionato italiano. C'è stato anche un breve sondaggio per il Bordeaux, ora comunque non siamo più interessati all'Inter. Non so se sono parole di circostanza o meno, però giustamente qualcuno ci chiede: ma tutti questi movimenti intorno all'Inter, i rinnovi di contratto di alcuni giocatori importanti, che vogliono dire? Che si vuole proseguire, oppure c'è qualcuno dietro e quindi si va verso questa direzione? Roberto.
Allora guarda, facciamo un'analisi prettamente di numeri, no? Poi senza annoiare nessuno che ci sta ascoltando, ovviamente, che mi rendo conto che i numeri sono una cosa abbastanza noiosa, nonostante io ci lavori tutto il giorno, dalla mattina addirittura alle 7 di mattina comincio con i mercati asiatici, quindi è veramente un po' boring, sono i numeri. Diciamo che l'Inter oggi è una situazione dove ha approvato un bilancio, e sono numeri questi ufficiali, con 245 milioni di euro di debito, no? Uh-huh. Solitamente quando i bilanci sono così, diciamo, un po' stirati, se si può dire, con un debito di 245 milioni approvato, significa due cose: la prima, che si è dato un valore molto importante al nome, quindi vuol dire che io, che sono l'advisor dell'Inter, dico: ok, ho 245 milioni di debito, ma per me, invece che debito che è di 1000 lire, per parlare in soldoni, il brand dell'Inter vale 10.000 lire, e di conseguenza sono in grado nel futuro di ripianare questo debito grazie al brand. Quindi oggi di cassa ci sono 245 milioni, che non sono pochi. Poi ci sono due obbligazioni che l'Inter ha emesso per rifinanziarsi, che vanno in scadenza tra novembre e dicembre del 2022, hanno ancora un anno di vita residua, che rappresentano quasi 380 milioni, 375 per l'esattezza, di cui una parte, il 7%, sono stati richiamati dei due bond, delle due obbligazioni emesse. Questo significa che ovviamente chi entra oggi, per assurdo, entra Paperon dei Paperoni piuttosto che Paperino, tanto per non fare nomi, domani dovrà non solo ripianare il debito di cassa, ma pagare gli interessi passivi ai sottoscrittori dei bond, che sono ovviamente garantiti in parte dai diritti televisivi, se no nessuna controparte, Goldman Sachs, JP Morgan ti fa da garante e ti fa da, diciamo, sottoscrittore in parte. Si dice garantì, che vuol dire che io porto un'obbligazione sul mercato, però per il 50% ti viene sottoscritta da un istituzionale, ok? Mm-hmm. Quindi tu sei garantito nel collocamento di quell'obbligazione. L'Inter nel 2022 se il, la società non defolta, e non credo ci siamo permessi per farla defoltare, ovviamente un'estremizzazione la mia, si presenterà ai conti con 400 milioni di euro in meno, largo circa. Tanto che Goldman Sachs, e questa è storia vera, si è presentata per rifinanziare questo debito con altri 400 milioni di nuova emissione. Questo che significa di fatto? Che sicuramente ci sono state delle aperture su nuovi portatori di capitali. Noi in borsa diciamo nuovi portatori di equity, quindi di forza, no? Di cash. Non è un segreto che ci sia stato un incontro. Presumibilmente, se io vengo per pagare una cosa a un euro e tu mi dici un euro, probabilmente si può chiudere, magari invece che un euro poi diventa un euro e mezzo o due, allora io ho anche il diritto di alzarmi e di riconsiderare la mia offerta. Cosa dico a favore, secondo me, dell'Italia in generale, no? Io quando questi signori vengono e dicono che il nostro campionato è un campionato dove non ci sono situazioni per poter emergere, non è certo la Premier League, però se io sono un imprenditore oggi e devo mettere un euro, basta guardare i numeri e i multipli di quello che sta accadendo, soprattutto al nord, anche se io sono romano, devo riconoscere, vivo a Milano 3 volte a settimana, io se devo mettere un euro tra Madrid, Parigi, Londra, anche se è Brexit, Monaco, che è un posto che mi fa un po' sorridere quando uno compra la squadra a Monte Carlo, o Milano, io punto tutta la vita su Milano, perché ha un upside clamoroso in termini di infrastrutture, in termini di possibilità di nuove aziende che stanno nascendo e di tutta la City che da Londra si sta trasferendo a Milano. Quindi solo per questi tre motivi io, ricco imprenditore arabo, cinese, anzi sono anche i famosi ricchi turchi, greco, quant'altro, o russo che dir si voglia, i soldi li metterei in Italia, soprattutto dove è la scala del calcio per anni e dove ci sono strutture importanti. Credo che anche la piccola green light che è stata data dal sindaco Sala, questo è il mio pensiero personale, non lo trovate, poi non sono uno che mette le microchip nei telefoni degli altri, quindi sui mercati un po' di voci girano, se ti viene data una green light sullo stadio, presumibilmente
è un altro incentivo.
Sì, da qualche parte le garanzie io le posso avere, o magari so che sta arrivando qualcuno in maniera importante per poter comprare una squadra piuttosto che l'altra.
Senti, queste
sì, prego.
No, dicevo, questa diciamo dichiarazione fa parte, diciamo così, del momento di fase di stallo di studio?
Secondo te? Io porto sempre l'esempio dei Fredkin, no?
Sì.
Che qualcuno qui che tra i vostri ospiti sicuramente se lo ricorderà. I Fredkin sono degli imprenditori con la I maiuscola, proprio parliamo di gente di uno standing di un'altra categoria, proprio per come gestiscono i loro patrimoni, hanno una diversificazione pazzesca. Nel primo impatto che ebbero con i vecchi proprietari, di cui mi riservo ogni commento ovviamente, la prima trattativa andò in fumo.
Certo.
E
certo.
Loro dichiararono di non essere assolutamente interessati, anche perché chiedevano delle somme che erano assolutamente unfair, cioè fuori da ogni logica. Oggi l'Inter si presenta con 660 milioni di debito, di cui 400 scadono da un anno, tu non puoi chiedere un billion di euro sopra il debito, cioè è follia. Qual è quella squadra che vale un billion e sei?
Capito benissimo. No. Non so, Massimo, se vuoi aggiungere, vuole fare una domanda, perché poi così siamo quasi in chiusura, però mi sembra che il quadro sia abbastanza chiaro. Massimo,
puoi dare la certezza che c'è una trattativa? No, non sono in grado di dirlo.
Ma questo è chiaro.
Ci sono stati degli ammiccamenti e ci sono stati anche degli incontri. Questo è abbastanza sotto gli occhi di tutti a Milano.
Certo. Massimo.
No, ma è stato anche bravo, perché qualche quando spiega lui le cose sulle posizioni equity o bond, io gli dico aspetta un attimo, che ci infila dentro termini tecnici, termini inglesi, termini mezzi in slang americano, perché lui ha lavorato sia a New York che a Londra, Perché io non è che ho messo in mano la roba a Cincirinello, ragazzi.
No, va bene, va bene, dai.
Poi Tacchinardi mi chiede: come mai sei a Miami? Questo è il motivo perché
si chiama Roberto Ricci.
Comincia a avere il delle motivo risposte. Si chiama Roberto Ricci.
Beh, Tacchinardi dice che comincia a avere delle risposte, hai sentito?
Marco, posso fare una domanda a Roberto? Mentre parlava, ho aperto il fondo sovrano, no? PIF, e vedo partecipazioni, petrolio, energia, turismo, servizi farmaceutica, cioè di tutto, automobilismo.
Che gli vuoi chiedere? C'hai in progetto pure tu?
Siccome vedo che hanno preso il Newcastle, no? A 350 milioni di euro.
Sì, sì.
Ma loro, esatto, dal calcio, per tua esperienza, per quello che sai, dal calcio, come pensano di guadagnare? Perché il calcio, fino a prova contraria, tanti mettono, ma soldi ne rivedono pochi. Cioè, le grandi famiglie italiane ci hanno lasciato l'osso del collo. Mi dici la tua opinione da questo punto di vista?
Guarda, eravamo l'altro giorno, proprio con Massimo, parlavamo di questo con una vecchia gloria del calcio giallorosso. E ti devo dire la verità, di base quello che dici è assolutamente vero. Per molti di questi imprenditori è il collateral che si crea insieme a una presenza. Io ho vissuto a Londra, no? Gli arabi, di stare a vivere dove stanno, ma parliamoci chiaramente, a 50 gradi al sole, ma io non ci starei manco se ogni giorno, cioè voglio dire, a Londra si vive d'incanto, quindi loro hanno una loro vita parallela dal punto di vista di business, stanno in un posto meraviglioso e fanno, hai detto bene te, quando hai letto le partecipazioni del fondo, è un indotto per tutte le asset class che hanno all'interno del loro fondo sovrano. Guarda caso, i settori che hanno guadagnato di più dalla pandemia, che si sono rialzati di più, il petrolio è andato a meno 40 dollari, a un dollaro, è andato a meno 40 durante la pandemia, oggi vale 80.
Certo.
E tutto il mondo della ricettività è esploso, loro hanno anche partecipazioni alberghiere e quant'altro. L'automotive ha quadruplicato i valori, quindi vi faccio immaginare quanti soldi hanno fatto. Quindi probabilmente sono già rientrati di 350 milioni di euro. Poi sapete che gli arabi fanno i bilanci di base con il petrolio a 30 dollari, loro di default lo mettono a 30 nei bilanci. Vale 85 in questo momento il crude oil, quindi cioè loro già fanno 0-0 con la loro attività e poi hanno indotto dal calcio importante. Considera che la Premier League oggi, soltanto per chi viene dalla Championship alla Premier, parliamo di incassi tra diritti TV e federazione, io la chiamo volgarmente federazione di calcio inglese, arrivano quasi 120-130 milioni di pound.
Pensate, vabbè, vediamo un po', dai, come andrà a finire. Allora, siccome siamo quasi in chiusura,
grazie Roberto.
Grazie intanto. Tra l'altro, Roberto, mi sembra di capire, Massimo, che diciamo così, c'è una simpatia.
Litighiamo su Mourinho.
Su Mourinho, capirei. Prima ha sentito i commenti tuoi e dei Pierbici.
Parla di finanza, non mi rompere le palle.
Se ha sentito i commenti di Brambati e di Piervincenzi su Mourinho, secondo me attaccava al telefono e via, cioè non ci rispondeva più proprio.
Siamo sotto le attese sicuramente, ma Roma ha trucidato tutti gli allenatori del mondo, diamogli una chance, tutto qua.
Sì, no, per carità, assolutamente. Tra l'altro,
considerando che vedo chi è in testa al campionato e come allena, forse Mourinho una speranza ce l'ha, diciamo.
Chi è? Con chi ce l'hai, scusa? Questo è un attacco frontale a Spalletti. Chi? Pioli o Spalletti?
No, mi permettere mai, se no mi chiama tra un minuto. No, vedo che Pioli è primo, cioè Pioli non è Ten Hag, però è primo.
Ho capito, ragazzi. Allora gli insulti ve li cercate proprio. Ne abbiamo trovato un altro come Brambati, ho capito. Qui proprio.
Io sono figlio di Brambati, di fatto, non sono.
Ho capito. Cioè, Tacchinardi, Alessio, se li cerca tutti uguali, Brambati, però.
A riunire tutti i figli.
Anche io. anche
ho
io.
Riunito un po' di figli.
Anche io, caro, caro. No, lo chiameremo per commentare anche a lui insieme a Brambati. Ormai lo prendiamo pure come opinionista.
Allora, volentieri, volentieri.
Senti, Alessio, c'è una domanda per te. Ti chiedono un ascoltatore.
Dopo voglio dire due cose veloci.
Vai, ti lascio con questa domanda. E poi dici le due cose. Dici una domanda a Tacchinea. Dici, ma con tutti i problemi che c'ha al centrocampo la Juventus, ma perché Cherubini non si fionda su Brozovic a parametro zero?
È una bella intuizione, tutta la vita, un giocatore che serve forte, avrà mercato, costerà tanto a livello di ingaggio. Brozovic è un giocatore che Conte ha fatto diventare totale a livello mentale, quindi è un giocatore forte, sono d'accordissimo. Però due cose.
Sì.
Dopo sta telefonata qua, la prima voglio Massimo Brambati presidente della Repubblica, perché è devastante. Vai a Milano a vedere la partita, ti fa trovare il biglietto, il parcheggio, un fenomeno. E la seconda, non capisco perché in Italia tutte le squadre sono indebitate, poi vai a fare la spesa, se non paghi ti arrestano, però va bene così in Italia, cioè milioni e milioni di debiti, se non paghi al supermercato va in galera, cioè funziona tutto al contrario qua, però va bene.
Caro mio, hai fatto una bella osservazione, va bene.
Chiudiamo
con l'ultimo pensiero libero e ci salutiamo perché siamo in ritardissimo. Quindi Pier Vincenzi, parto con te, dai, via, veloce, però 30 secondi a testa.
Due lire da parte, poi mi faccio girare il numero di Roberto.
Ho capito. Allora, Roberto,
aiuta qualche investimento.
Dai, ci aiuti a tutti, caro Roberto. Però Roberto, Pier Vincenzi ha parlato male di Mourinho. Allora, Tacchinardi. No, che diciamo la verità, sennò qui veramente tutti amici,
no,
amici.
Ho capito.
Ho capito. Tacchinardi, Tacchinardi,
prepara Massimo Brambati presidente della Repubblica dello Stato Italiano.
Bene.
Io voglio Brambati presidente, che vado su TG5 stasera.
Press, che dice? Presidente?
No, presidente sono io.
Certo, ti ha nominato presidente.
Non ho ancora eletto. Sai perché sei impressionato, Alessio?
Sì.
Perché quando sono arrivato al forum di Assago per la partita bellissima Olimpia-Barcellona, ero praticamente di fianco al presidente, e poi c'era di fianco al presidente dell'Olimpia c'era Giorgio Armani, che è il proprietario. Quindi quando lui è sceso era un po', dice, ma questo cosa fa questo? Che lavoro fa questo? E quindi, no, vabbè, un pensiero libero. Dai, adesso lui mi ha detto presidente, allora io veramente adesso mi impegno veramente per trovargli una squadra ad Alessio, perché non esiste che non esiste che stia a casa.
Va bene.
Dai.
Impegnati pure qua con noi, caro Brambati. Allora, Roberto Ricci, ti salutiamo. Hai capito?
Grazie.
Qual è? Siamo partiti con una grandissima serietà. Abbiamo ascoltato i tuoi discorsi, e poi questo è il Maracanà.
Il sorriso allunga la vita, quindi va benissimo, vabbè. Così, anzi, sarebbe grave il contrario.
Bene, abbiamo trovato un opinionista a Roma, caro Roberto Ricci. Quindi preparati, perché quando ci sarà di parlare di Roma ti chiameremo, e soprattutto dovrai far fronte alle critiche di Pier Vincenzo e Brambati. Allora,
stasera si può dire primo marcatore Emerson, va bene, no? Cioè, va bene, nessuno ne parla, ma stasera c'è dalla Svizzera.
Emerson, così, bene.
Tanto per dire. Dopo Marco, però dobbiamo un attimo con loro analizzare la situazione Pioli, piano piano.
Ci arriveremo da lunedì. Da lunedì tutta la settimana parleremo di Pioli con Brambati. Tutta la settimana devo capire che cosa è successo tra Pioli e Brambati. Cioè, questa è la missione di Maracanà. Allora, bene. Salutiamoci e auguriamo, insomma, alla nazione italiana di far
tutti
bene questa sera. Grazie a tutti, ragazzi.
Grazie.
Saluto a tutti quanti, e questo è come sempre Maracanà TMV Radio.